Calvin Harris e Dua Lipa su 105 all'interno della puntata di oggi di CSI Milano, in cui stiamo raccontando la storia di Felice Maniero.
Come tu facevi giustamente notare prima, non ci sono, ben altri serial killer o assassini che hanno preso nomi all'apparenza innocenti o comunque...
Lo faceva notare un ascoltatore, Donato Bilancia.
Donato Bilancia mi serve...
Nome che ispira fiducia.
Certamente mi serve... Il volto però non era quello di Felicetto Maniero.
No.
Era un pochino più inquietante.
Inquietante, sì,
assolutamente.
Vero.
Però li accomuna anche una cosa, quella di avere rilasciato un'intervista a personaggi famosi, nel caso di Donato Bilancia a Bonolis, con risultati poco confortanti per i buoni, molto più confortanti per i cattivi. E Felice Maniero invece è stato intervistato molto più di recente
da Saviano.
E vorrei farvi sentire l'incipit di questa intervista molto bella che trovate, molto bella dal punto di vista dell'analisi criminologica e sociologica, la trovate su YouTube e sentite le due voci.
Sono davanti all'uomo che per 46 anni si è chiamato Felice Maniero ed è stato per 20 anni il capo della prima mafia autoctona settentrionale, la Mala del Brenta. Che cos'era la Mala del Brenta?
Era un'organizzazione di quasi tutti amici già da giovani, molto giovani, che poi pian piano si è allargata sempre di più e poi siamo arrivati a comandare un'intera regione.
La banda del Brenta nasce all'incirca intorno agli anni 1975-76, anno più anno meno, dedita a furti ed è composta prevalentemente da tutti giovani.
Questo è il giudice che parla, no?
Il nucleo centrale.
Abbiamo sentito le due voci, quella di Roberto Saviano e quella appunto di... che lo racconta con grande serenità, no?
Sì, e direi non con certamente con una voce pari alla fama. Cioè, aspettato una voce del nostro Cristian Jansanti.
Sembrava anche parlare male. Ma tra l'altro in quell'intervista dove poi disse che stava mettendo su un'azienda, una start-up per proteggere i bambini di inquinamento, i polimeri.
Anticipando un pochino, perché nelle schede non c'è quello che poi sarà the rise and fall, l'ascesa e la caduta di Felice Maniero, e ci sarà un momento sempre intorno agli anni, mi pare 2010 o giù di lì, in cui verrà a mancare sua figlia per suicidio, 29 anni.
Ah.
E è rimasto il sospetto, su internet gira questa voce, gira questo sospetto che sia stata poi, non sia stato un vero suicidio, ma sia stata eliminata in
anche forza. Perché lui subì anche un attentato, no?
Lui subì un attentato, ma quando poi a un certo punto decise di collaborare, di diventare un collaboratore di giustizia, venne messo sotto un programma per protezione testimoni. Quindi in realtà nell'intervista con Saviano, se avete modo di vederla, lui appare con i lineamenti oscurati, come se fosse avesse una nuova identità,
per celare anche quello che poi è diventato oggi, no? Come spesso succede in questi casi. Non parliamo mai dei figli di
quello
queste
che è diventato
persone.
Oggi di nuovo in galera, che sappia io, allora, perché diciamo l'hanno condannato per un'altra cosa.
No, il problema è che e qui ci sta proprio l'apoteosi del criminale.
Lo racconteremo poi oggi.
No, ve lo dico
perché io non lo so onestamente.
Nel 2019 lui viene accusato di maltrattamenti in famiglia dalla moglie,
arriva in
tribunale e convince il magistrato ad attivare un codice rosso, cioè quindi un provvedimento di divieto di avvicinamento
perché
immediato.
Lui, scusami, tu non capisci, perdonami la mia domanda, ma penso che se la stiamo facendo tutti, perché lui in quel momento ha un'altra identità e per la magistratura è uno nuovo? No,
no,
il giudice...
Però avendo collaborato, anche se la sua pena si è ridotta poi, dopo tutto quello che ha fatto, a soli 11 anni, ne ha scontati mi pare 4, e quindi in realtà
era pulito.
Era assolutamente un uomo libero.
Ok.
E questo potrebbe renderci conto del fatto che dopo questa segnalazione con codice rosso per maltrattamenti, la Cassazione nel 2021 ha ribadito una condanna a 4 anni.
Cioè, sono
due cose, rischiate di farsi 4 anni per 7 omicidi fatti da lui personalmente.
Infatti.
E 4 anni per maltrattamenti.
Due cose. Una, ricordiamoci di parlare di una volta magari dei figli dei criminali, no? Che secondo me è un bel discorso da fare, che sono veramente... diciamo sfortunati, perché o prendono la via del papà o vogliono fare altro e però hanno uno stigma pesantissimo da sopportare. E poi questa invece cosa del collaboratore di giustizia, cioè anche questa è una cosa di cui dovremmo parlare, no? Perché certo, mi stai aiutando a sgominare la banda, a far arrestare eccetera, però io ho fatto le peggio cose e in cambio vado 4 anni in carcere.
Diciamo che qui la valutazione è assolutamente cinica, non tiene conto del dolore delle vittime e delle loro famiglie,
ma dei vantaggi del sociale. Certo.
Perché naturalmente Maniero, quando decise a un certo punto, fu arrestato l'ultima volta e fece un pochino i suoi conti tra vulnerabilità personale.
Sì.
Persona, anche perché poi sentiremo nelle altre due parti della scheda come lui i nemici o anche gli amici poco fidati non è che li trattasse molto bene, si è fatto 4 conti e ha detto: io mi conviene forse utilizzare lo sconto di pena per i collaboratori, e con questo, a fronte di 7 omicidi da lui perpetrati e riconosciuti, la condanna è stata soltanto a 11 anni. Però oltre agli omicidi lui ha fatto il nome, ha fatto finire in galera centinaia di, perché a un certo punto la mafia del Brenta finiva per contare alcune centinaia.
Pensa
di collaboratori.
Che organizzazione. Andiamo con la seconda parte? Dai.
C'è una cosa che Felice Maniero non tollera, è che i suoi uomini cerchino di fare i furbi con lui, che pensino sia uomo da poter prendere per il naso. Questo è l'errore che commette Roberto Merin, che a 23 anni ha pensato di tenersi un po' di droga che Totuccio Contorno ha venduto alla mala del Brent. Il suo corpo sfigurato lo ritrovano sulla sua auto, ferma una piazzola di sosta dell'autostrada Milano-Venezia. La stessa cosa succede a Gianni Barizza, incaricato di piazzare il bottino delle rapine nelle orificerie della zona. Peccato che anche lui si dimentichi di piazzare tutti i preziosi, e così lo trovano incaprettato col filo di ferro nel baule della sua auto adagiata sul fondo del Brent. La stessa brutta fine la fa Stefano Carraro, che si occupa di riciclare i guadagni illeciti della banda Maniero e cade nella tentazione di trattenere qualche mazzetta. Così la notte del 14 agosto del 1986, qualcuno si presenta alla porta della villa di Sauna e spara a lui e alla sua donna, uccidendoli sul colpo. Spietato con gli amici che tradiscono, Maniero lo è ancor di più con i rivali in affari, con i fratelli Rizzi e poi con i Mestrini, i Veneziani e quelli della banda Maritan. Succede che Massimo e Maurizio Rizzi, che gestiscono soprattutto lo spaccio della droga, ne abbiano abbastanza di stare al comando di Felicetto e, per farglielo capire, uccidono uno dei suoi uomini, Giancarlo Millo. E poi cambiano fornitore, rivolgendosi a una famiglia di Cosa Nostra che opera in Lombardia. Uno sgarro imperdonabile che Maniero sistema a modo suo. Chiama i fratelli e finge di volerli coinvolgere in un colpo, invece tende loro un agguato e li prende a mitragliate, per poi farne sparire i corpi. È il marzo del 1990 e 6 mesi dopo, insieme a 4 complici armati e mascherati, blocca il treno Venezia-Milano prima della stazione di Padova, facendolo fermare in aperta campagna. Si sono portati addirittura un bazooka e poi piazzano una carica di esplosivo per allargare il buco. L'esplosione è così potente da staccare un pezzo della fiancata del treno che colpisce i vagoni di un altro convoglio che arriva in direzione opposta. Cristina Pavesi, una studentessa di 22 anni che sta tornando a casa dopo essere stata a Padova a parlare con un professore, muore sul colpo.
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Ritorniamo a Felicetto.
Stavo pensando al mio idolo, Chuck Mangione.
Chuck Mangione.
Chuck Mangione, certo.
Uno dei più grandi trombettisti, sì, degli anni
Chuck
80.
Il nome poteva essere anche di uno della banda.
No, ma di brutto, eh?
Chuck Mangione.
E la banda di Chuck Mangione.
È un po' eccessivo. Vabbè. Comunque abbiamo sentito, qui si parlava prima di vittime, di collaborazione, eccetera, eccetera, e questo ha sulla coscienza anche questa povera ragazzotta di 22 anni che andava e tornava da Padova dopo aver parlato in università per il suo futuro, perché aveva 22 anni, e si prende praticamente una fiancata del treno che Maniero fa saltare per prendersi il bottino, e si scaraventata questa fiancata del treno, colpisce la carrozza che procedeva in senso opposto, e quindi ci sono anche questi drammi assolutamente così.
Sì, perché mi pareva fosse un pochino meno strutturato, non so, un po' all'arrembaggio,
diciamo,
così proprio
che
pirata, no?
Con la criminalità
rispetto,
di oggi, però devo dire che allora lui ha sperimentato tutto, dal furto dei cavò, che era un pochino più
rapimenti?
Alto. Rapimenti ne ha fatti, perché all'epoca l'anonima sequestri campava negli anni 80 su, però lo abbandona presto perché scopre che è un filone criminale che produce tanto impegno e poco reddito. Mm. Perché insomma, per tenere sequestrata una persona, sì, cioè, ci provano, in due o tre casi hanno anche successo, economico naturalmente, ma tenere segregata e rinchiusa una persona implica almeno 7, 8, 10 persone.
Manovalanza eccessiva rispetto alla...
E poi forse il territorio non era il più adatto.
Lui preferisce fare una cosa, naturalmente sì. Dedicarsi alle bische, al gioco d'azzardo, perché poi ricordiamo che negli anni 80 Friuli, il Veneto soprattutto, era la locomotiva trainante dell'economia italiana, e quindi in realtà tutte le attività criminose, parzialmente criminose come il gioco d'azzardo, andavano dietro a questa nuova ricchezza delle regioni del nord-est. Naturalmente un'altra delle cose che fa Felice Maniero è quello di rendersi assolutamente uomo di rispetto ed onore per tutto quello che riguarda il traffico della droga.
Scusami un attimo, ma quando intendiamo nord-est intendiamo soprattutto il Veneto, non il Trentino e il Friuli, solo marginalmente venivano colpiti da... il Veneto, le città del Veneto.
Il Veneto e in parte sì, no. Diciamo che la direttrice era soprattutto sul Veneto.
Sul Veneto, ok.
Sul Veneto. Lui si rende appunto persona su cui ci si può appoggiare per cosa nostra, la quale non soltanto... gli concede il mercato, ma poi glielo appalta. Mm. Cioè, in cambio di una percentuale, Felice Maniero, certo, provvede a tutto, però. Compra l'eroina e la cocaina dai turchi, dai colombiani, e ha i grandi spacciatori, i piccoli spacciatori.
Da solo una percentuale alla mafia?
Assolutamente. Però, per motivo per cui diventa in parte, naturalmente, gradito, perché non fa correre rischi, assolutamente, ed è obbediente, non fa la cresta sulla spesa, come i malcapitati che invece l'hanno fatta e sono finti male, l'abbiamo sentiti nella scheda precedente.
Terza e ultima parte?
Assolutamente.
Andiamo.
Dai primi anni 80 fino al 1994, la banda di Felice Maniero si rende responsabile di una ventina di omicidi, o almeno questo è il numero che gli inquirenti provano in tribunale. Per gli investigatori, Felice Maniero ha ucciso personalmente 7 vittime. Qualcuno tenta addirittura di inquadrarlo come fenomeno sociale, figlio dell'Italia rampante degli anni Ottanta, che nel Nord-Est ha la sua locomotiva trainante. Certamente è un delinquente, ma non solo. Lui si sente un imprenditore, la sua mala del Brent è un'organizzazione che nulla ha da invidiare alla mafia e alla camorra. Per cominciare, diversifica i suoi interessi, a cominciare dalla droga, eroina proveniente soprattutto dalla Turchia e dalla Colombia. Pur compiendo un salto di qualità, Felicetto non abbandona mai le rapine ai danni degli orafi, delle banche e dei ricchi imprenditori della zona. Come succede, ad esempio, il 1 luglio, quando la banda Maniero fa irruzione, armi alla mano, nell'hotel The Ben, uno dei più prestigiosi alberghi del Lido di Venezia, prendendosi 5 miliardi di lire tra contanti e gioielli conservati nelle cassette di sicurezza. Sempre nel 1982 è la volta della stazione ferroviaria di Mestre, mentre nel dicembre del 1983, armati e col volto coperto dai passamontagna, i banditi entrano nell'ufficio merci della dogana dell'aeroporto di Venezia e si fanno aprire il cavò. Puntano a qualcosa di preciso, sanno che c'è, lo cercano e lo trovano, chiuso in una serie di scatoloni in fondo alla stanza blindata. 170 kg di oro in anelli, braccialetti e collane. Il lavoro degli orafi vicentini, da esportare in Germania, a Francoforte.
Ma lui fu quello anche che rubò le reliquie di un santo e chiese il...
Probabilmente Sant'Antonio da Padova. Se
e chiese riscatto per le reliquie. Ma qualcosa si inventava, c'è anche in un film.
Come vedi la differenza tra la criminalità del sud e quella del nord? Perché al sud sai che i mafiosi
non l'avrebbero mai
fatto. Sono molto... No, non sto facendo un complimento, no, certo, dico solo diversa impostazione culturale, vita l'hanno fatto anche giù?
Eh sì, perché c'è la famosa storia della tela di Caravaggio che scomparve...
Ma non era reliquia di un santo. La Madonna e Gesù lo gli lasciano perdere.
Rappresentava una scena, adesso non ricordo, ma rappresentava una scena, per cui in realtà fu
portata, un'opera d'arte che c'entra,
ma esposta anche a ogni riunione della cupola per, okay, così,
per dire, far vedere la sua potenza, il potere.
Sì,
allora,
sì,
la reliquia del mento di Sant'Antonio, venerata alla Basilica di Sant'Antonio a Padova.
Del mento?
Del mento, sì. Okay. Felice Maniero con intenzione di costringere lo Stato a scendere a patti. Bravo, che ti sei ricordato di Sant'Antonio.
Devo dire, una memoria, anch'io ho i miei neuroni incrostati,
certo,
assolutamente, di cose meno nobili delle vostre. Comunque, una volta uscito, una volta fatto, dichiarato, fatto arrestare tutti i suoi collaboratori, lui mette in piedi, negli anni 2018-2019, mette in piedi un'azienda per la depurazione delle acque. Prima fa questo con il figlio, prima dell'intervista con Sabiano, e questa struttura peraltro va fallita perché sembra, così dice, dicono le voci giornalistiche, che le l'ASL avesse trovato dei valori di arsenico fuori, cioè nella depurazione delle acque
le depurava proprio bene,
mancava un piccolo
un
filtro. E successivamente invece all'intervista con Saviano lui dichiarò di star per far partire una startup per l'utilizzo delle microparticelle di plastica, per il riutilizzo però questo poi si è fermato appunto con l'ultima condanna che c'è stata. Devo dire peraltro che...
Quindi adesso è in carcere?
A questo punto penso che sia in carcere, anche perché naturalmente non può sfruttare la condizionale, avendo comunque lui...
No, ma ormai era in Cassazione, perfino la Cassazione ha confermato la pena, credo stiano andando alla Commissione Europea, vabbè.
Certamente, però questo fa sì che la figura, l'immagine del criminale assolutamente incallito e manageriale che era riuscito per primo a creare una vera e propria organizzazione malavitosa di stampo mafioso, stile 41 bis, separata da Cosa Nostra, la caduta sia stata rovinosa anche d'immagine, ma penso anche dal punto di vista poi globale, perché anche nello straccio di intervista che Saviano abbiamo sentito prima, anche la voce stessa non apparteneva a un uomo a cui noi immaginiamo.
Infatti dicono che lui in carcere sia proprio un po' cambiato, sia una persona, leggevo da qualche parte, timorosa, un po'...
Devo dirvi anche che
debole quasi.
Le abitudini poi sviluppate dai criminali di lunga data sono tali per cui non gli consentono generalmente un invecchiamento integro e perfetto.
E poi non puoi nemmeno capire se sta fingendo o cosa, perché se poi
se poi maltratta
la moglie,
il discorso è che rimane soltanto il narcisismo, perché perdendo il potere ciò che resta è soltanto il narcisismo
e la frustrazione di non poterlo più esercitare.
Certamente.
Grazie Massimo,
grazie a voi, alla prossima,
martedì.
Arrivederci.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.